La lingua batte.
Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute anche oggi alla Lingua Batte, il programma di Radio 3, tutto dedicato alla lingua italiana.
Totti Scialoia, più poeta o pittore? Sembra una domanda banale, però poi tutta la vita, la tua vita di pittore e di poeta l'hai passata integrando la parola con il gesto, no? Con il gesto pittorico,
è
vero?
È vero, sì, sì. Il primo a meravigliarmi sono io, non ho mai messo d'accordo queste due cose, che sono sempre svolte parallelamente e non c'è stata mai una ragione precisa. Forse, non lo so, la pittura è stato un modo più violento di negare la vita, di schiaffeggiarla, di staccarmene con violenza. E invece la poesia è stato un po' un modo di accomodamento, di trovare un compromesso tra l'infamia della vita e la dolcezza della poesia.
Sempre caro mi fu quest'erto corno, pensa il rinoceronte senza nessuno intorno. O anche, a proposito di citazioni distorte, t'amo più bue, anzi, ne amo due. E rimanendo in ambito animale, la zelante zanzara dell'Alsazia, se all'alba s'alza sazia, mi ringrazia. È possibile, spiegava Totti Scialoia, che l'esperienza della pittura mi abbia permesso questo abbandono alla parola, questa fede nella parola, nel suono, indispensabili per fare poesia. E allora sbilanciamoci verso le frasi fatte e disfatte. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, tanto va la gotta al tardo che si sfascia lo scarpino, tanto va la ghetta al sardo che la laccia sul gradino, tanto va la ghiotta al nardo che lo struscia col linguino, tanto va la grappa al bardo che rintraccia il suo destino. E infine, spostandoci tra un luogo e l'altro, meglio tra i suoni dei nomi dei luoghi, se viaggia russando la vecchia tarantola, e sibila e rantola tra Taranto e Mantova, il controllore la scrolla, la brontola, finché essa alterata discende a terontola. La morale? La morale, come scriveva Luca Seriani qualche anno fa, è che proprio in questo libero gioco linguistico sta il fascino della poesia di Totti Scialoia. E allora, nel nome della poesia e nel nome di Totti Scialoia, oggi una puntata tutta dedicata al gioco linguistico. Ennio Perez, laureato in matematica, già professore di matematica e di informatica, enigmista, autore di libri che spaziano dal cubo di Rubik al sudoku, al gioco d'azzardo, fino alle basi matematiche della musica. Ennio Perez ha coniato per sé una definizione particolare, ha inventato una parola per definirsi, e questa parola è giocologo. E allora chi meglio di lui poteva aprire questa puntata della Lingua Batte dedicata ai giochi di parole? Perez, giocologo, ma di cosa si occupa precisamente la giocologia?
Dunque, per me giocologo è una persona che si occupa di gioco a 360 gradi, cioè intanto gioca, la cosa più importante, insomma, si diverte a giocare, poi cerca di far giocare inventando giochi nuovi e scrivendo articoli e scrivendo libri. Insomma, questo è in qualche modo la figura del giocologo. E appunto io mi occupo sia di giochi linguistici, enigmistici, sia di giochi matematici, logici, e anche di giochi grafici, di giochi, insomma, tutto quello che può stimolare il cervello rientra nei miei interessi, insomma.
Tutto quello che può stimolare il cervello. La sua rubrica che teneva nel quotidiano La Stampa si intitolava Lettere e cifre. Ecco, Ennio Perez, nell'enigmistica contano di più i numeri o di più le parole?
Beh, bisogna vedere cosa intendiamo per enigmistica. Io personalmente ho una mia definizione personale per cui l'enigma non è necessariamente un gioco linguistico, ma è un gioco che può essere risolto analizzando tutti i dati che sono presenti nell'enunciato del problema. e quindi un enigma può essere sia linguistico, sia matematico, sia logico, sia grafico, insomma può essere di vario genere.
Lettere e cifre. Cifra in italiano fa riferimento proprio anche all'enigma, al codice cifrato. Penso a un film recente come The Imitation Game sulla vita di Alan Turing, che è quello che oggi diremmo riuscì a craccare i codici cifrati dei nazisti. Ecco, le è mai capitato a Ennio Pérez di usare la sua competenza, la sua perizia con quel tipo di enigmi, con dei codici cifrati?
Sì, mi è capitato e mi ha anche creato dei problemi. Diciamo, nel cos'era, l'86, mi venne sottoposto da parte del direttore di Paese Sera, il giornale con cui collaboravo in quel periodo, degli anagrammi che alcuni cari intimi amici di Aldo Moro avevano elaborato mentre Aldo Moro era ancora vivo, estraendo delle frasi da alcune lettere che lui aveva scritto. Aldo Moro era appassionato di enigmistica. Sembra che soffrisse di insonnia, quindi per prendere sonno giocava con i giochi della settimana linguistica, insomma cercava di distrarsi in quel modo. Però il problema di fondo è che erano anagrammi, uno erano composto, mi pare, da 65 lettere, un altro addirittura da 90. In più alcune lettere avanzavano e questo
non può essere.
Rovina tutto. Per cui, insomma, io... diciamo, il mio parere fu che non erano attendibili, anche se forse indagando meglio qualcosa si poteva trovare. Chi mi aveva proposto questa cosa invece aveva molto interesse a creare lo scoop e quindi la mia relazione fu troncata e venne pubblicata in maniera che sembrasse invece favorevole a quella tesi. E ho faticato moltissimo negli anni successivi a cercare di recuperare la mia credibilità.
Gli anagrammi oggi appaiono sui giornali soprattutto per ridere, per scherzare, come elemento che alla politica guarda con un occhio, diciamo pure, comico, appunto giocoso. Ci sono stati diversi anagrammi, uno particolarmente fortunato sull'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
Sì, Sergio Mattarella, Matteo si rallegra. È un anagramma stupendo perché dice tutto e tra l'altro non è forzato a livello semantico, cioè non è ellittico, insomma, è proprio
lineare. Ma non sappiamo chi ne sia l'autore.
Non sappiamo chi ne sia l'autore. Ci sono due parlamentari che se lo litigano e Stefano Bartezzaghi, il mitico Stefano Bartezzaghi, ha ammesso di non essere lui l'autore. Io ho ricevuto moltissime email in cui mi chiedevano se ero io, no? E sono stato molto gratificato perché, cioè, un anagramma così bello, a quanto pare non posso che averlo fatto io.
Però lei ha giocato con una filastrocca sul nome del nuovo Presidente della Repubblica.
L'ho chiamata filastrocca Mattarella perché è un po' bislacca, quindi un po' matta Mattarella. Leggo solo i primi quattro versi perché così poi non scomodiamo troppi uomini politici. Allora, altero magistrale, l'armigero statale è maestro tra galli e sotterra magalli.
Orizzontale a due lettere, attraversa Torino. Rappresentante, lo scrivo piccolo, ci sta. Rappresentante. Beccate questo, va. Sette verticali. Incontrò Mosè sul monte Sinai. Saroni. Matematica Saroni. 23 orizzontale. Appesantisce il guerriero. Brasato.
C'è un rapporto tra enigmistica e retorica nell'analizzare i giochi di parole?
Beh, sicuramente non tanto nell'analizzare i giochi di parole, ma nel creare categorie di giochi. Diciamo, è possibile, io tra l'altro è una cosa che porto avanti, classificare tutti i giochi di parole, tutti i meccanismi più che altro di giochi di parole, in categorie piuttosto ridotte, no? Piuttosto...
Quali sono le più comuni, Pérez?
Dunque, io ne ho individuate 5 di categorie, no? La prima è quella, l'ho chiamata, di ambiguità di significato. Sono tutti giochi dove la parola di partenza è identica alla parola di arrivo, solo che cambia il significato. Marinare vuol dire mettere il pesce sotto aceto, però vuol dire anche non andare a scuola, no? La seconda è quella dell'ambiguità di lettura, e sono, diciamo, essenzialmente le sciarade e i rebus, cioè dove c'è una sequenza di lettere e si va a sezionarle, a raggrupparle, ma senza spostare il loro ordine. Insomma, una sciarada facile, sciarada, scia, rada. Ecco, io scrivo scia, scrivo rada, scrivo le stesse lettere nello stesso ordine, poi le unisco e leggo sciarada, no? La terza categoria è quella degli anagrammi, io li chiamo trasferimenti di lettere, e ci sono, vabbè, gli anagrammi, ci sono gli scambi di lettere, insomma, sono tanti i meccanismi, e lì invece, diversamente da quella di prima, le lettere vengono spostate, più vengono spostate, più il risultato del
si
gioco
mescolano, cambiano, sì, posto nella sequenza.
Poi la quarta categoria è quella delle alterazioni ortografiche, appunto il cambio, lo scarto, per esempio conto, canto, ho cambiato la O in A e questo è un cambio. Invece lo scarto è che io tolgo una lettera, non so, contro, tolgo la R e viene conto.
D'accordo. E quindi l'ultima, quinta tipologia?
La quinta tipologia è una tipologia abbastanza calderone, nel senso che metto dentro tutti i giochi apparentemente diversi, che però non incidono nella struttura delle parole che vengono usate, ma vengono assemblate secondo certi criteri. E questa è una categoria che ingloba sia, non so, gli acrostici, i lipogrammi, le poesie, le parodie, i limerick, e anche alla fine i cruciverba. Cioè, cruciverba, perché quando uno compone un cruciverba, prende delle parole, le mette insieme, ma non è che le cambia, insomma, le mette così come sono.
A proposito di cruciverba, lei ormai da diversi anni crea questo che viene definito in internet il cruciverba più difficile del mondo. Quanto conta la competenza linguistica per risolvere quel cruciverba?
Dunque, per risolvere quel cruciverba sono necessarie moltissime cose. Intanto essere un seguace di questo gioco da almeno 5-6 anni, cioè essere entrato nei meccanismi, nei trucchi, no, che io spesso uso. Le competenze linguistiche ovviamente servono, perché io alcune volte ricorro, cioè, all'interno della definizione alludo al fatto che bisogna anagrammare una certa parola, e quindi bisogna interpretare quella definizione e poi andare a anagrammare opportunamente quella parola. Oppure, ne dico una che è cattivissima: restò in casa. Dice,
io già mi sono arreso.
Sì, 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 restò in casa. Insomma. E semplicemente bisogna prendere la parola restò e metterla dentro la parola casa, e qui si viene carestosa.
Non male. Ma l'attività del giocologo, l'attività del cruciverbista, dell'anagrammatore, ha in sé sempre qualcosa di umoristico?
Per me è una, diciamo, è una componente fondamentale. Cioè, tutti i giochi che io propongo in qualche modo sono, se non altro, scherzosi, insomma. Cioè, se devo proporre un gioco matematico, non dico Mario e Giuseppe hanno fatto questo, eccetera, ma mi trovo due nomi che in qualche modo possono essere scherzosi, non so, Cino Conti, detto Conticino, con il suo amico, non mi ricordo, insomma. Cioè, cerco sempre di mettere questa, un po', renderli un po' divertenti.
Ennio Perez, l'ultima domanda di solito la faccio io, come tutte le domande dell'intervista, ma in questo caso voglio lasciarla fare a lei. Ci lascia un gioco, una definizione di cruciverba, un anagramma che possa essere rivolto ai nostri ascoltatori, che spesso, in molti casi, sono appassionati di enigmistica?
Va bene, allora vi leggo un verso di una poesia anagrammatica che ho fatto, e dovete cercare di capire che cosa ho anagrammato. È una poesia abbastanza attuale, va bene? Allora, il verso è: ma tranquilli, un'idea d'oro è vicina.
Fa coppia con Romeo. Ah, lo fa. E non aspetta, però avanzano tre caselle. Alfetta. Ha scritto le mie prigioni. Inca corona. è l'ultimo a sentire la pioggia. Brunetta. L'Arcuri attrice. No. Ah, questo è facile, è passato di patate e patatai. La ripete il bocciato bestemmia. Andiamo avanti. Tenere in serbo. E va bene, tenere in serbo. Io manco solo l'inglese, figuriamoci il serbo.
A rispondere ai dubbi di Arianna, una nostra ascoltatrice di Palermo, c'è oggi Valeria Della Valle, una linguista molto nota anche per aver partecipato a tante rubriche televisive sulla lingua italiana, da Uno Mattina a Mattino in Famiglia fino al Caffè di Uno Mattina. Valeria Della Valle, ve lo ricordo, è autrice di molti libri, alcuni dei quali scritti insieme a Geppi Patota, libri di grande successo, dal Salvalingua a Viva il congiuntivo fino all'ultimo Italiano in gioco, tutti pubblicati da Sperlin e Kuffer. Valeria Della Valle è anche l'autrice del documentario Me ne frego, il fascismo e la lingua italiana, prodotto dall'Istituto Luce con la regia di Vanni Gandolfo e presentato al Festival di Venezia del 2014.
Buongiorno, mi chiamo Arianna, chiamo da Palermo e faccio la psicologa. Il mio quesito nasce dall'osservazione di quanto sia diventato frequente trovare nel testo scritto, a conclusione delle frasi, il punto esclamativo, anche più di uno, o i puntini di sospensione, quasi a testimoniare di un pensiero che è affermato con forza e quasi urlato, e quando non è così è come se rimanesse sospeso nell'ambiguità del suo significato, spogliato, impoverito della sua funzione interpersonale. La domanda, il dubbio che mi pongo allora è questo: siamo rimasti senza punti fermi?
Cara Arianna, la maggiore diffusione del punto esclamativo rispetto alle abitudini del passato può essere anche interpretata come tu suggerisci, perché chi comunica attraverso i siti in rete, notare che non ho usato l'espressione social network, vuole attirare l'attenzione di chi legge e quindi che cosa fa? Tende a enfatizzare le proprie frasi concludendole appunto con uno o più punti esclamativi, anche dove basterebbe invece solo un punto fermo. Quanto a un altro argomento trattato da Arianna, che riguarda i puntini di sospensione, in questo caso confermo che cosa si può dire sui puntini di sospensione. Intanto che devono essere solo e unicamente tre, mentre parlo sempre del tipo di scrittura nei mezzi, insomma in rete, mezzi telematici, vengono usati in grandissima quantità e senza limiti di numero, perché anche i puntini, come i segni di cui parlavamo prima, cioè il punto esclamativo o le virgolette, anche qui c'è una funzione emotiva e quindi vengono usati con le sfumature più varie. E i puntini di sospensione non sono solo puntini di sospensione, ma di interruzione, di imbarazzo, di minaccia, di emozione. E naturalmente i puntini di sospensione indicano una interruzione che è tipica del parlato più che dello scritto, ma che viene poi riproposta anche nello scritto quando si vuole simulare il parlato. Ecco, Arianna, tu osservi con una battuta che i testi scritti che abbondano di segni di questo genere non hanno punti fermi. Apprezziamo la battuta, perché è vero, nel senso che esprimono in modo confuso, chi si esprime così scrivendo esprime il proprio pensiero in modo confuso e in fondo si affida a questi mezzi per raggiungere qualche effetto. Insomma, in conclusione, pur dando in genere delle interpretazioni troppo psicologiche, in questo caso non posso non essere d'accordo con Arianna e non posso non darle pienamente ragione.
Ho l'orto. Non sono solo.
sono Conotto. Conotto. Non so. Solo lo poso, solo lo sgobbo, con loro otto lo colgo. Con loro otto, porco mondo, lo godo. Solo pongo orzo, sorgo, porro, pomodoro, non con loro. Solo lo poto, lo sgombro, lo coccolo, lo contorno col fosso, sgombro lo scolo, lo sormonto col dosso, fa l'orco! Con lo storno o col topo, col corvo, col colombo, col tordo!
Lo sapevate che nel vocabolario italiano ci sono circa 100 palindromi? Sapevatelo!
Le parole palindromiche italiane sono in tutto un centinaio. Le più lunghe hanno 7 lettere, anilina, ossesso o tetto. Considerando anche le flessioni verbali, si possono raggiungere le 8 lettere, avallava, ovattavo o addirittura le 9, onorarono. Se poi si ammettono anche parole artificiali coniate a partire da formanti codificati, si può arrivare, come ha dimostrato Stefano Bartezzaghi in un libro di oltre 20 anni fa, fino alle 11 lettere di Ottura tutto, alle 13 di Erutta iatture o alle 14 di Accavalla vacca, che era appunto il titolo di quel libro.
Il saggio che vi presentiamo oggi è dedicato proprio alla poesia di Toti Scialoia, si intitola Nell'officina del nonsense di Toti Scialoia, topi, toponimi, tropi, cronotopi. È stato pubblicato dalle edizioni del Verri ed è stato scritto da Alessandro Giammei. Alessandro Giammei, già perfezionando alla Scuola Normale di Pisa e visiting scholar alla New York University, dall'anno prossimo farà parte della Society of Fellows e del Dipartimento Italiano e Francese dell'Università di Princeton. Oltre a vari articoli su poeti del secondo Novecento, Giammei ha scritto di Saba e anche, da ultimo, della ricezione visuale di Ariosto nella contemporaneità.
La leggenda vuole che siano nate queste strofette nonsensiche come un epistolario per il nipotino, James Danby, che era a Roma, mentre lui era a Parigi, appunto a dipingere, e sentiva una fortissima nostalgia non tanto per i luoghi, non tanto per le persone, quanto per la lingua italiana, che era la cosa che gli mancava di più e che appunto cercava di far tornare a sé attraverso lo specchio di questo bambino a cui scriveva le lettere, con l'imitazione delle poesie che amava da bambino. In effetti, fin da bambino piccolissimo, lui aveva cominciato a scrivere e recitare per la sua famiglia delle poesiole che imitavano Edward Lear. Edward Lear, che aveva incontrato sulle pagine dell'enciclopedia dei ragazzi, che ha il merito di aver portato in Italia delle cose che naturalmente durante gli anni del fascismo erano un po' eterodosse rispetto, non so, a De Amicis, a Angelo Silvio Novaro, a quella poesia un po' leziosa che era la poesia per bambini in Italia. Chi tra gli studiosi di linguistica e di storia della lingua ha voluto prendere sul serio la poesia comica di Toti Scialoia, anche quella proprio per bambini, ha potuto apprezzare come in realtà l'apparente divertimento gratuito di queste poesie, l'apparente caos fonetico che si produce nei versi del senso perso, risponda perfettamente alla tradizione della lingua poetica italiana. Giorgio Manganelli, con grande acume, aveva definito Toti Scialoia un Petrarca schizofrenico, uno schizzo Petrarca che scrive coprendo il foglio delle cose che sì sono molto divertenti, ma nelle figure, nell'uso delle figure, nell'uso delle figure di ripetizione, soprattutto delle figure fonetiche, risponde perfettamente ai canoni, alle regole, alla metrica, per esempio, della poesia tradizionale italiana, di tutta la poesia italiana petrarchesca, insomma. E la cosa interessante è che proprio l'uso ferreo, rigido di queste strutture crea l'effetto più esilarante della sua poesia. Ho pensato di leggere due versi come esempio in cui si vede moltissimo questo e che si possono ben dedicare alla trasmissione. La lingua batte dove il dente duole, languida gatta deludente al sole, linguida è un latte misto a spente viole, unghie scarlatte contro stinte stole. La la poesia giocosa, proprio la fase più divertente, più anche bambinesca, è fortemente imbevuta di classici. Lui imita, spesso senza farlo notare, perché imita anche poesie poco note, versi spesso dimenticati, da Dante a Petrarca, addirittura Poliziano, sicuramente gli autori con cui dialoga con più divertimento e con più ossequio sono quelli ottocenteschi, sono quelli del neoclassicismo italiano, per così dire, in particolare Leopardi e Carducci, ma poi con uno sconfinamento verso gli interessi della neometrica, che poi si sono un po' intestati, la figura di Toti Scelòia poeta, le poesie di Pascoli divertivano tantissimo Scelòia, ha riusato tantissimo moduli proprio presi di peso da Pascoli, con il divertimento di trasformare la malinconia spesso di questi versi in una risata. La lepre che bruca, bruca, bruca e perde le brache, 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 naturalmente viene da lì, ma addirittura quando per esempio parodizza Carducci, ripesca dei versi che solamente fini intenditori possono riconoscere come carducciani e li trasforma in divertimenti come un alligatore d'America che gelido gelido avanza, arranca allibito scorgendo la gente tenersi a distanza. Insomma, si tratta di giochi spesso molto raffinati, a volte si ride immediatamente perché la poesia è arcinota, per esempio tamo più bue, anzi ne amo due, ma a volte bisogna veramente conoscere questi poeti come li conosceva Scelòia per entrare nel sottile gioco dell'imitazione parodica, del divertimento colto. Se noi consideriamo il nonsense come genere letterario, è necessario tenere presente che il nonsense è un genere multimodale, cioè un genere che funziona quando c'è una compresenza sulla pagina del testo e dell'immagine. Il caso di Scelòia è emblematico in questo senso, lui è un nonsensical tradizionale. Ecco, in questo passaggio si consuma un fatto straordinario. Scelòia decide che deve prendere dei modelli iconografici a cui rifarsi e sceglie uno dei modelli più distanti dalla letteratura per l'infanzia, perché è un modello molto perturbante, molto inquietante, quello di Granville. Gli animali di Granville, della Vie privée publique des animaux, che è un libro che lui possedeva, che ho trovato nella sua biblioteca, gli offrono un modello per raffigurare l'istrice attrice illustre o l'orso che dà un morso al torso della mela. E per esempio la cosa, forse il disegno più straordinario, è quello del condor condomino che simula candor in una delle poesie di Amato Topino Caro, che in origine con Granville era, se noi vediamo il modello a cui si è ispirato, un inquietante plutocrate con il cilindro, un bastone, un pellicciotto, Monsieur Vautour, un terribile avvoltoio. Nella poesia di Scelòia, lo vediamo dal disegno, si trasforma appunto in un condomino assolutamente normale, con una bombetta, un bastoncino molto leggero, un cappotto di montone, che saluta passando e disinnesca completamente il senso un po' terrificante del precedente granvilliano, per trasportare la fantasia di chi legge in quei paesaggi senza peso che sono le sue poesie.
Ho preso un treno che va lontano, lungo le linee più lontane della mano. Serve a fuggire dalla fatica, alla fine di una storia già finita, dalle risposte ma di domande non volevamo saperne niente, noi che domani rimpiangeremo i chilometri di questo treno. Ah, ma se m'appiccico al finestrino guardo negli occhi il nostro destino, e più lo guardo e più ci vedo la strada che mi riporta indietro. E a San Benedetto sono nella tua casa, Giulianova nel tuo letto, mentre cammino ti sono addosso, e se non è vero fa lo stesso, non è lo stesso.
Oggi nel nostro Scuola Pop parliamo con Andrea Cavarocchi del suo progetto La Rotta Mistica. Cavarocchi, tanto per cominciare, il nome è già un gioco di parole.
Sì, esattamente. È un gioco di parole che serve sostanzialmente a mantenere l'ambiguità del termine, la molteplicità del senso, proprio perché per far sì che non si stabilisse quale fosse il senso esatto, la rotta mistica è una parola unica. L'articolo, il possibile articolo, è attaccato a tutto il resto e quindi non si sa se si tratta di una rotta mistica intesa come un percorso di ricerca della verità o di una raccolta di rottami, insomma, se si tratta di rottamanti, rottamatori o
che vanno abbastanza di moda, almeno andavano di moda fino a qualche mese fa, sì. Rottamatori e rottamazione. Non mi pare peraltro, Cavarocchi, che rotta mistica sia stato ancora accolto come sostantivo nei dizionari, nel senso proprio di rottamare. E per rimanere in tema di parole che non ci sono o non ci sono ancora nei dizionari, posso chiederle come nasce quel impapiti che dà il titolo a un'altra vostra canzone?
Ma in realtà quella è una parola che esiste, per quanto sia una parola dialettale o comunque faccia parte dello slang abruzzese. Io sono un teramano, quindi ho preso parole che ascoltavo attorno a me, ed è un termine che effettivamente non ha dei corrispondenti molto precisi né nella lingua italiana. A Bologna per esempio si dice invurniti, per dire una cosa molto simile.
Non è che ci abbia aiutato molto, almeno a noi qui a Roma.
A Roma come si potrebbe dire? Non so, mi viene in mente mia mamma che diceva insamplé, insomma un impapito, ecco, uno che non sa bene cosa fare dei propri pollici mentre sta in un posto. Ecco.
A proposito di parole dialettali, c'è un forte radicamento popolare, direi, in questo primo album autoprodotto, La Rotta Mistica 1-12, e c'è, l'abbiamo sentito fin dal primo brano, che si intitola proprio San Benedetto e ci porta poi a Giulianova, a Rimini, Ancona, insomma, in un'area abbastanza individuata della geografia italiana. Ecco, il radicamento diventa ancora più forte in altri testi. Penso ad esempio a Carducci Street, dove il titolo ci porta magari all'inglese, ma gran parte del testo invece è venata di dialetto.
Sì, è una canzone che parla proprio del posto nel quale ho trascorso io la mia adolescenza e assieme a me tante persone che hanno vissuto una stagione piena di vita, come nel bene e nel male, come poteva succedere anni fa, come adesso sembra un po' strano immaginare, perché si viveva molto in strada. Carducci Street, ovvero via Carducci, era una strada al centro di Teramo dove ne succedevano di tutti i colori e dove ci ho lasciato un po' di nostalgia. Comunque questo pezzo, mi sono accorto nel momento in cui l'ho editato, l'ho prodotto, di averlo scritto allora, più di 30 anni fa, quindi non è un pezzo nostalgico, è un pezzo che immagina forse una nostalgia futura.
È un pezzo che ci riporta a una giovinezza che non finisce mai. Carducci Street, La Rotta Mistica, Andrea Cavarocchi.
Dicono a New York in un grattacielo a Parì la Tour Eiffel, per noi la strada è Zazzera in Africa più belle, la Cide Rhythm and Blues, lo tocca il libanese. Ma che è sto libanese? In via Carducci, su una ruota sola, per chi era un po' più matto e non te mai paura. E per chi ancora un poco di malinconia in the evening in Carducci Street.
Andrea Cavarocchi si sdoppia in più strumentisti per farci sentire queste canzoni dell'album La Rotta Mistica. Questa era Carducci Street. Cavarocchi, quando si sente cantare Rhythm and Blues in un dialetto centro-meridionale, si pensa sempre a Pino Daniele. E poi c'è un'altra canzone, un altro titolo, che invece sembra un omaggio diretto a Mogol e Battisti, Mare Nero. Se dovesse indicare i modelli delle canzoni di quest'album e in generale che ispirano la sua attività di compositore.
Ma io penso che proprio anche nel titolo dell'album ci sia un po', diciamo, la chiave dell'operazione che ho fatto assieme ai miei amici che hanno suonato con me. Sono tutti pezzi, rottami messi insieme, ricordi, le influenze sono tantissime. Io ho amato moltissimo i cantautori, tutta la musica italiana. E non ho nessuna riserva a mettere insieme qualunque cosa che mi passa per la testa e anche apertamente a scopiazzare tutto quello che mi ricordo, insomma.
Cosa c'è di mistico nei testi della rottamistica?
Ma io posso pensare di rispondere in termini strettamente personali. Per me la rotta mistica, forse attraverso questa raccolta di pezzi, si è poi rivelata veramente essere un viaggio. Io, insomma, non sono più un ragazzino, mi sono buttato in questa avventura nonostante faccia tutt'altro mestiere, anima e core, come si dice, non a Teramo. E per me è stato un po' un viaggio davvero alla ricerca di qualcosa che a un certo punto ho avuto il timore di lasciare indietro, facendo poi il mio mestiere. E quindi forse sì, per me c'è qualcosa di mistico.
Il rhythm and blues porta, possiamo dire, quasi automaticamente con sé verso la lingua inglese. L'abbiamo sentita fare capolino qua e là già nei primi due brani che ci ha fatto sentire, Carducci Street ovviamente, sì, e San Benedetto. C'è in quest'album una canzone tutta in inglese, Walk, sì, e un'altra invece in cui si alternano strofe in inglese e strofe in italiano, Good Year for the Roses. Qual è la storia di questa ultima canzone, di questa seconda canzone che abbiamo citato?
Questa io l'avevo sentita, questa canzone, sono anche un appassionato di country americano, l'avevo sentita cantare poi in realtà da Elvis Costello, che americano non è, però è un cultore proprio del country americano. E quando ho pensato di registrarla, passando attraverso una traduzione che ne ho fatto, per cui un testo sia in inglese che in italiano, ho capito che avrei dovuto chiedere probabilmente all'autore in qualche modo un beneplacito o comunque un'approvazione per questa traduzione. E ho scoperto su internet che si trattava di un autore, Jerry Chesnut, che pur avendo firmato pezzi abbastanza importanti non ha una sua notorietà come esecutore, quindi è un signore ultra ottantenne ormai, che sta in qualche posto sperduto del Texas. Ho scoperto che Jerry Chesnut aveva un suo sito tutto artigianale in fondo al quale c'era un bottoncino rosso virtuale, click here, email Jerry, e gli ho scritto: caro Jerry, sono Andrea Cavarocchi, mi piace il tuo pezzo, vorrei farne una cover. E dopo 4 ore da questo posto immagino del Texas è arrivata la risposta di Jerry, che diceva go ahead man.
Aveva molta voglia che qualcuno riprendesse questo brano.
Ma sì, è stata interpretata da tanti. Comunque io sono andato nel posto, diciamo, più simile al Texas che conosco, che è Montorio al Vomano, vicino a Teramo. E ho registrato la versione della rotta mistica di Good Year for the Roses. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray, lying cold the way you left them, but at least your lips caress them while you pair. Or the lip print on a half a cup of coffee that you pour and didn't drink. At least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. Non sopporto queste tracce del rossetto sulle sigarette che hai sfiorato con la bocca e poi abbandonato spente come me. Pronta delle labbra sulla tazza del caffè che hai preparato e poi hai lasciato.
lasciato qui con me fra tutte quante quelle cose che non vuoi.
In questa puntata sui giochi linguistici non poteva certo mancare uno spazio dedicato alla traduzione. Allora la nostra Cristina Faloci ha intervistato questa volta Franco Nasi. Franco Nasi insegna letteratura italiana contemporanea e teorie della traduzione all'Università di Modena e Reggio Emilia, dove dirige tra l'altro il master in traduzione di libri per ragazzi. Tra i libri di Franco Nasi sulla traduzione possiamo ricordare almeno Poetiche in transito del 2004, La malinconia del traduttore 2008, Specchi comunicanti 2010 e recentemente, curati insieme ad Angela Albanese, i volumi Dilemmi del traduttore di Nonsense e L'artefice aggiunto, riflessioni sulla traduzione in Italia 1900-1975.
Franco Nasi, lei ha curato di recente con Angela Albanese un numero monografico di una rivista che si intitola Sui dilemmi del traduttore di nonsense. In che senso tradurre il nonsense è un'occasione per creare nuovo senso?
Sì, beh, questo numero monografico della rivista è nato da un incontro che abbiamo organizzato all'Università di Modena sulla appunto traduzione dei nonsense o dei giochi di parole o delle filastrocche per bambini. Ed era un modo per scandagliare, diciamo, un settore della produzione poetica, ma non solo, che intimorisce di solito i traduttori, di fronte ai quali i traduttori dicono vabbè, questo è impossibile da tradurre. In verità poi più ci si avvicina a queste composizioni, più ci si rende conto che ci sono delle regole, delle norme che governano questi testi. Ecco, quindi la prima sfida un po' per il traduttore in questi casi è cercare di capire i meccanismi profondi, insomma i vincoli che legano questi testi, e poi cercare in un qualche modo di restituirli come si può. Quindi è un modo estremamente sollecitante per entrare nel testo di partenza, diciamo, e anche per trovare delle soluzioni inusitate. E spesso appunto si parla di fronte a testi di questo tipo della necessità che il traduttore deve essere creativo in un qualche modo, no? E a questo proposito mi piace ricordare una intuizione che Stefano Bartezzaghi rende nota in un suo libro molto, molto bello, molto interessante, che è L'Elmo di Don Chisciotte, quando individua nel termine creatività un anagramma, e questo anagramma inaspettatamente è cattiveria. Sembra un paradosso, perché i due termini sembrano in conflitto tra di loro: creatività appunto come massima libertà e cattiveria invece come dice anche il termine etimologicamente, captivus, quindi qualcuno che è tenuto in catene, quindi incarcerato, vincolato.
Allora, nella rivista citata lei si concentra su alcune versioni in inglese di una celebre filastrocca di Rodari. Da quello che ha detto poco fa viene quasi in mente un altro paradosso, cioè che queste traduzioni un po' spericolate, pericolose anche come lei le definisce, siano quasi un'opportunità di essere più creativi per un traduttore.
Sì, sempre considerando che ci deve essere prima di tutto un grande rispetto per il testo di partenza e la capacità di individuare questi vincoli. Se vuole le leggo questa filastrocca di Rodari che mi sembra molto autoesplicativa. Dice questa poesia: filastrocca corte e gaia, l'abbaino non abbaia, la botte più grossa non è un bottone, la mela più grossa non è un melone e il mulo più piccino non sarà mai un mulino. Ecco, analizzando così anche molto superficialmente questa filastrocca giocosa, si vede che ci sono le rime, si vede che si sente che c'è un ritmo ben preciso e si vede che anche i giochi che vengono fatti da Rodari sono di natura diverse. Abbaino e abbaia sono una paronomasia, un gioco di parole, di suoni. Tra botte, bottone, mela, melone, mulo e mulino succedono altre cose, nel senso che appunto la parola con un suffisso che dovrebbe ampliare o diminuire l'oggetto trasforma in verità quella seconda parola in un oggetto completamente diverso. Tra botte e bottone non ci sono molte analogie, una grossa botte non è un bottone. Quindi qui siamo andati per tentativi e poi abbiamo scoperto a un certo punto che appunto giocando con le parole, cioè lasciandoci trasportare in questo gioco fatto, ripeto, di regole, ecco, abbiamo trovato che forse una soluzione poteva essere quella di giocare con quelle parole che sono formate da più parole. Quindi ad esempio la sciarada, no? Se io dico trambusto, dentro a trambusto ho sia il tram che il busto, ma quando pronuncio questa parola non penso ai due termini che la compongono. E così in inglese io posso avere oggetti, o in questo caso, come nel primo, un frutto, il pineapple, quindi l'ananas, che contiene apple. Quindi nessuna mela sarà mai grossa come un pineapple, che ha senso, ma in un modo diverso rispetto a quello di Rodari. E in questo modo si è costruita una traduzione, che adesso provo a leggere, giocata appunto su una diversa modalità di organizzare i rapporti tra le parole. Potrebbe essere questa una possibile traduzione. Nursery rhyme, short-tailed lark, the barkeeper doesn't bark, the biggest apple is no pineapple, the biggest pot is no deep pot, and the shortest donkey will never be a don, nor a key. E si è arrivato appunto a questa soluzione un po' casualmente, vedendo che dentro la parola donkey, che appunto traduce mulo, c'era sia la parola don, che può essere appunto un tutor in un college inglese, insomma, e key, chiave. Quindi erano due parole di senso all'interno di un'altra parola. E questo ci ha permesso appunto di costruire una traduzione che fosse rispettosa in un qualche modo dei giochi che Rodari ci aveva segnalato.
Ancora pochi passi e... Ma quello non è il mio riflesso.
Tieni la destra, rispondi educatamente e smettila di agitare le braccia.
Perdonate il disturbo, maestà, ma ho smarrito il mio riflesso e mentre lo cercavo temo di aver smarrito anche il mio sentiero.
Come, come? Oh, il tuo sentiero? Piccola insolente, non sai che qui tutti i sentieri appartengono a me sola?
Oh, oh, oh. Che strano, mi sembra che non ci stiamo muovendo per niente.
Corri, più in fretta e non parlare mentre stai correndo, non puoi correre e parlare. E adesso? Riposo forzato.
Ma quell'albero, quei cespugli, ma... Ma allora avevo visto giusto. Non ci siamo mosse di un passo.
Imparerai presto che in questo mondo per restare dove sei devi correre più che puoi.
Franco Nasi, dalla pratica torniamo per un momento alla teoria del tradurre. Lei in vari momenti ha riflettuto su questo tema, che è poi la sua attività principale, ricorrendo a due immagini: la malinconia del traduttore e lo specchio, la traduzione come specchio. Non so se l'Alice di Carroll in questo ha avuto un ruolo.
L'Alice di Carroll è sicuramente un testo miniera per chi si occupa di traduzione, lo è stato per tanti anni e offre esempi interessantissimi, a cominciare dalla parodia. Ci sono diverse parodie in questo testo che ci permettono di vedere Alice come veramente un giamburrasca, come una persona che con grande sarcasmo capovolge il mondo, no? Con questo suo atteggiamento carnevalesco, insomma, di rivoluzionario. A un certo punto, faccio solo questo esempio, ma mi sembra significativo sia per la pratica traduttiva sia per questa figura. Alice diventa grande, diventa piccola e non sa più chi è, e si chiede chi sono, appunto, e dice: ma non sono la mia amica Ada, perché lei aveva tutti i riccioli, non sono Mabel, perché lei non sa niente, non sa di geografia e non sa di matematica. E per dimostrare che di non essere Mabel comincia a fare di conto e a elencare le capitali, e non riesce nel suo intento. E allora dice: beh, provo a recitare una poesia, di sicuro Mabel non la saprebbe e io la so. E dice: recito questa poesia che si intitola How Does the Little, e comincia a recitare, ma viene fuori quella famosa poesia nonsensica sul coccodrillo, che inizia così: How does the little crocodile improve his shining tail and pour the waters of the Nile on every golden scale. Ecco, se noi leggiamo questa poesia in traduzione italiana, mantenendo ferma l'immagine, mantenendoci vicino, insomma, in qualche modo all'immagine che questa poesia nonsensica ci suggerisce, abbiamo una divertente immagine di questo coccodrillo che non fa nulla sul Nilo, ogni tanto per mangiare apre la bocca e lascia entrare i pesci. Ma dobbiamo capire come mai Alice dice questa poesia, e scopriamo che in verità è una parodia di un famoso testo religioso di Isaac Watts, che era questo moralista, poeta del 600-700 inglese, che i bambini imparavano a memoria. E questa poesia invece parla di api operose,
L'inizio è quasi uguale How does the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower. Quindi un inno, diciamo, protestante, puritano all'operosità viene ribaltato in questo in questa parodia. In questo senso è uno specchio, in un qualche modo, ma in questo caso è uno specchio deformante, appunto, che trasforma radicalmente quello che viene detto nel testo di partenza, in Carol. Ecco, la grande sfida del traduttore è cercare di rendere questi giochi culturali, che non sono solo giochi linguistici. La traduzione è un fatto culturale, questo va sottolineato, e non soltanto un fatto meramente linguistico, oppure un fatto linguistico se intendiamo la linguistica come capace di considerare anche tutti gli aspetti culturali, storici che le stanno attorno. E il traduttore, appunto, la seconda parola è un po', appunto, malinconia, nel senso che si rende conto un po' della sua fatica, appunto, di Sisifo, in un qualche modo cerca di fare ruzzolare questo, di portare questo macigno sulla vetta della montagna, e poi questo, una volta arrivato in alto, ricade a terra. Però è un po' la sfida del traduttore, il lavoro del traduttore è un po' questo: tenere in vita un testo come si può, sapendo che non tutto si può restituire, sapendo che il nuovo testo ha una sua vita, e mettendosi in gioco in questo modo, insomma, giocando con il testo e cercando di fare del proprio meglio.
Non sono mai guardato nel collo di bottiglia, in fondo voglio dire Jean et Jean per Jean, su un tomo Omni Lupus, voglio dire a me Jean, non mi hanno fatto niente, a parte mi hanno fatto qualcosa, ma non ne voglio parlare qua, ne parlo qua, ecco, io credo, ma non voglio, non voglio infierire, anche perché non so cosa vuol dire voglio, ecco, forse non lo dovrei dire io, ma sono qua io, quindi voglio dire, Jean per Jean, forse non era proprio uguale a Jean e a Jean, era più uguale di Jean e di Jean, aveva quel non so che, ma siccome non so che, cioè non so che, era Jean per Jean, aveva una marcia in più, e non parlo di mele, una marcia in più, voglio dire, era, cioè, togliamo la cassa, resta il netto, anche la tara, voglio dire, Jean per Jean era bino, fin da piccolo, era bambino, ecco, lui aveva questi capelli bianchi fin dall'infanzia, era albino, ecco, lui, Jean per Jean, insomma, un'altra pasta, ecco, no, sono pieno, non mangio niente, grazie.
La parola della settimana è nonsense. Il vocabolo inglese nonsense penetra in tempi diversi nelle grandi lingue di cultura europee e in tutte mantiene ancora oggi, probabilmente per il fatto di riferirsi a una categoria letteraria molto specifica, una certa autonomia rispetto alle parole che sono il risultato di adattamento, di calchi che si sono sviluppate nel frattempo. Ad esempio il francese nonson, il tedesco unsinn, lo spagnolo sin sentido o, appunto, tra le altre, l'italiano non senso. Dire che qualcosa non ha senso, insomma, è diverso dal dire che quella cosa è un nonsense. E anzi, fiumi di inchiostro sono stati proverbialmente versati proprio per afferrare il senso del nonsense. C'è stato addirittura chi ha parlato di una scienza del nonsense. The Science of Nonsense si intitolava per l'appunto un saggio apparso nella rivista inglese The Spectator il 17 dicembre 1870, un saggio che si occupava dei limerick, quei classici versi umoristici di Edward Lear. In inglese, appunto, stando ai dizionari, la prima attestazione di nonsense in inglese risale in un'accezione generica al 1614, nella specifica accezione di un significato che non dà senso, a meaning that makes no sense, la prima documentazione risale a qualche anno più tardi, al 1650, e comincia così quel non so che del nonsense. In italiano l'adattamento non senso appare per la prima volta più di un secolo dopo. Giuseppe Baretti, in una lettera del 15 aprile 1754, scritta da Londra al suo amico canonico Giuseppe Candido Agudio, scrive: «Della poesia ne faccio molto moderato uso, e una tenebrosa meditazione di Sherlock, di Young sopra la morte, una filosofichissima dissertazione morale di Tillotson o di Johnson, ti dico il vero Calonaco, mi cominciano a quadrar più che non tutto il non senso del Petrarca e del Berni, che un tempo mi parvero il non plus ultra dell'umano intelletto». Ora passi per la vena comica del Berni, ma il non senso di Petrarca ci dice che siamo ancora piuttosto lontani dal significato attuale. Doveva ancora cominciare da noi la rinascenza del non senso. L'adattamento non senso comunque conobbe una certa diffusione tra 8 e 900, dunque nei due secoli successivi, e scatenò prevedibilmente le reazioni dei puristi. Puristi, peraltro, in disaccordo pure tra loro sulla provenienza forestiera, perché nel dizionario di Fanfani e Arlia, ad esempio, non senso è definito modo di dire anglo-italiano, mentre il Panzini, nel suo dizionario moderno, lo fa derivare dal francese non-son, locuzione di valore sostantivo che i francesi tolsero a loro volta dall'inglese nonsense. Come dire, il dissenso del non senso. Ma ciò che conta, lo sappiamo, è il suono del nonsenso. O meglio, parafrasando un celebre brano, The Sound of Nonsense. La forma integralmente anglicizzante nonsense compare per la prima volta in italiano in un articolo del Conciliatore, un articolo pubblicato il 13 settembre 1818, un articolo firmato con lo pseudonimo di Grisostomo, che era lo pseudonimo di Giovanni Berchet. La parola nonsense è attribuita in un dialoghetto, in un discorso diretto, a un personaggio chiamato Milord, un personaggio che, ci dice Grisostomo, intende perfettamente l'italiano ma non parla troppo bene ed usa di intarsiarvi talvolta vocaboli inglesi. Oltre ad esclamare continuamente all nonsense, il Milord considera una petulanza very nonsensical la disinvoltura con cui le signore milanesi straparlano, secondo lui, di classico e di romantico. Amereste voi che la prediletta del vostro cuore fosse una delle nonsensical creatures di cui v'ho parlato? La sensuale sensazione del nonsense. Come che sia, l'acclimarsi della forma nonsense in italiano risulta molto lento, molto più tardo. Quando nel 1908 Camilla del Soldato traduce per la prima volta alcuni limerick di Lear per l'Enciclopedia dei Ragazzi, li fa precedere da una presentazione intitolata Le sciocchezze di Edoardo Lear, una presentazione in cui i nonsense sono definiti niente meno che ciuccherie. Anche la prima traduzione integrale dei limerick, curata da Carlo Izzo nel 1946, poi ristampata nel 1954, esce entrambe le volte con un buffo titolo, Il libro delle follie, titolo che solo nel 1970 diventerà Il libro dei nonsense. Lo stesso Carlo Izzo, tuttavia, aveva pubblicato, molto tempo prima, nel 1935, il testo di una sua conferenza in cui nonsense, scritto sempre e rigorosamente tra virgolette, era utilizzato in diversi contesti con diverse funzioni. Ad esempio, la letteratura del nonsense, del non senso, dell'assurdo. O anche, è il nonsense schietto umorismo? Ai postumi, direbbe Scialoia, l'ardua sentenza.
Cosa fai? Leggi i rebus?
Sì.
Belli i rebus. Bellissimi. Io non li risolvo, non mi interessa. Però mi incantano lo stesso. Mi incanta la concatenazione fra cose tanto eterogenee. Un re, una fattoria con due tori, un pescatore che getta la rete, una ragazza alta accanto a una tomba. E poi quelle lettere misteriose, qua e là. A, Q, M.R. Poesia. Surrealismo. A volte penso che mi piacerebbe vivere dentro un rebus.
Perché non è così?
E così anche per oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro consueto appuntamento della domenica mattina, del nostro consueto appuntamento con La Lingua Batte. A ringraziarvi per l'ascolto ci sono io, Giuseppe Antonelli, insieme a me la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia. Nel ringraziare Roberto Nerozzi, Dario Fabbri, Massimiliano Capitolo, Marco Cristilli per la parte tecnica, vi ricordo che sono in corso le ultime prove delle Olimpiadi d'Italiano. Le fasi finali si svolgeranno a Firenze dal 10 all'11 aprile. Noi della Lingua Batte, come sempre, saremo presenti e prepareremo anche quest'anno una puntata speciale sull'evento, una puntata su questo evento organizzato come ogni anno dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La puntata andrà in onda il 19 aprile, non mancheranno sicuramente delle sorprese, allora anche voi non mancate, ma continuate a seguirci anche nel nostro gruppo Facebook, La Lingua Batte - Radio 3, e nel nostro sito, nel nostro dominio di cui andiamo molto orgogliosi, lalinguabatte.rai.it. Proprio lì, nel nostro sito, trovate tutte le puntate andate in onda in queste tre stagioni. Allora, se volete, se proprio non ce la fate, potete scaricarci una volta per tutte. Nel frattempo, l'appuntamento resta sempre lo stesso, domenica prossima alle 10.45, quando La Lingua Batte su Radio 3.
Che soddisfazione, questo minestrone, tutto il circondario saprà. Come vivo io, non lo so neanch'io, ma se me lo dicono lo so, oh, che non sarà mai troppo asburgico farsi mandare apposta dall'esercito. Una minestra perfida come un'abitudine, roba di libidine e di solitudine. Ma scusa, dimmi, parlo arabo? Se non mi vuoi capire, dillo subito, che in un sonno torpido mi vorrei nascondere, roba di fuligine e di carta pecora. Non sans, pensaci tu. Da da di da 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 di da.